6 di sera.
Bentrovati da Luca Berti. Sono probabilmente alle battute finali a Ginevra i colloqui diretti tra Stati Uniti e Cina sulla questione dei dazi. C'è ottimismo da parte statunitense, più cauti per ora i cinesi. E intanto negli Stati Uniti un altro caposaldo delle promesse di Donald Trump, ovvero la politica di espulsione degli stranieri, rischia di mettere interi settori dell'economia in ginocchio, settori dell'economia dove la spina dorsale è fatta appunto dai lavoratori immigrati, ad essere colpiti anche molti imprenditori che hanno votato per l'attuale presidente. In Albania gli elettori stanno scegliendo in queste ore il nuovo Parlamento, le urne chiuderanno alle 19, noi vi proporremo i primi scorci su quanto sta succedendo, ma anche una testimonianza di chi in Albania controlla le affermazioni dei politici. Ci sarà tempo anche per occuparci di nuvole e di scienza. I cinesi dicono di aver imparato a fare passi avanti nella gestione della pioggia, anche se c'è qualche dubbio.
La semina delle nuvole può funzionare solo quando sta comunque per piovere. Se abbiamo nuvole sottili e sotto di esse è secco, le precipitazioni evaporano prima di arrivare al suolo.
La voce della professoressa Ulrike Lehmann della Politecnico Federale di Zurigo, che ritroveremo in pagina per spiegarci la questione appunto della gestione della meteo. A Chiasso invece si sogna di riconvertire almeno uno dei magazzini ferroviari di frontiera in un luogo di cultura. Un primo test lo si è svolto in questi giorni durante Chiasso Letteraria. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. Trapela un po' di ottimismo da parte statunitense sugli incontri con la Cina in corso a Ginevra, più cauti i cinesi, anche se per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali su questo primo incontro fra le superpotenze voluto per cercare di calmare la tensione nella guerra commerciale scatenata dal presidente americano Trump. E allora ci aggiorna Vera Pellandini.
La svolta sembra soprattutto nelle intenzioni, per ora. Commentando i colloqui di Ginevra, il presidente americano è sembrato voler ricominciare da capo, dopo aver imposto dazi doganali sempre più alti sui prodotti cinesi. Pechino aveva risposto a tono con dazi del 125% contro il 135% degli americani. La notte scorsa, dal suo social Truth, Trump ha affermato che c'è stato un reset totale del negoziato e che l'incontro è stato costruttivo. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale dalle sponde delle Mano, ma secondo indiscrezioni potrebbe esserci una conferenza stampa a breve. Da Washington intanto è arrivato un commento del segretario al commercio Howard Lutnick, fedelissimo di Trump, che ha voluto tinteggiare di rosa il quadro ginevrino. Siamo ottimisti sul fatto che le cose andranno bene, ha dichiarato alla CNN. È davvero importante per gli Stati Uniti ed è importante per la Cina, ha sottolineato, assicurando che la delegazione americana stava lavorando duramente per raggiungere un accordo, senza però fornire dettagli sul contenuto delle discussioni. Ricordiamo che le due delegazioni di alto livello sono guidate da parte statunitense dal segretario al tesoro Scott Bessent e dal rappresentante per il commercio Greer, mentre Pechino è rappresentata dal vice primo ministro nonché ministro dell'economia He Lifeng, amico e fedelissimo del presidente Xi. I colloqui si svolgono a porte chiuse a Cologny, il ricco sobborgo di Ginevra, dove sappiamo che le delegazioni sono ospiti della Confederazione, alla residenza dell'ambasciatore svizzero alle Nazioni Unite.
Intanto proprio in questi minuti ci sono arrivate delle novità. Bessent e Greer hanno appena dichiarato alla stampa che le due giorni di colloqui sono state positive, ma che illustreranno i dettagli soltanto nella giornata di domani, probabilmente domattina. Allora staremo a vedere. E tra le decisioni prese però da Donald Trump non ci sono solo i dazi imposti un po' a tutti, ma anche l'espulsione di migliaia di immigrati dal paese. In tutto il paese sono decine di migliaia di lavoratori di origine straniera che disertano il luogo di lavoro temendo di essere deportati. Si parla di percentuali vicino al 70% nell'agricoltura, quasi il 60% in ogni settore dell'Illinois, Nebraska e Iowa. In Indiana invece, dove andiamo con il prossimo contributo, a rischio nei prossimi mesi c'è l'intera capacità produttiva dello Stato nei settori dell'allevamento, dell'agricoltura e dei prodotti alimentari. Sentiamo cosa sta succedendo con il nostro collaboratore Cristiano Valli.
If I get deported the day of tomorrow, I have nowhere to go. I have nowhere. I obviously have family, but I would feel lost.
I am afraid because we have all been labeled. We have been labeled as rapists, drug dealers and killers.
Se venissi deportata non saprei dove andare, non ho nessuno fuori dagli Stati Uniti.
Siamo stati definiti criminali, stupratori, abbiamo paura. Sono solo due delle tante storie tutte uguali. In Indiana ci sono quasi 500.000 di latini e di latine. Alcune delle loro famiglie sono qui da fine 1800. In Elkhart County, appena ad est di Chicago, quasi al confine con il Michigan, da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca, quasi il 70% degli abitanti ha lasciato il lavoro, anche chi ha i documenti in regola. Un fenomeno che mette a rischio l'intera economia dello Stato.
They're not going to show up for work, and that means crops will remain in the field and not be harvested and probably lost at that point.
Siamo già a un punto di non ritorno per molte colture. Il raccolto rimarrà nei campi e sarà perduto. C'è la stessa rassegnazione pressoché ovunque, anche perché non c'è davvero nessuna alternativa credibile.
The farmer says, start over here and end over here. And that was the extent of their instructions.
Si presentavano al lavoro e gli si poteva dire inizia da qui e finisci lì. Sanno cosa fare, non puoi sostituirli con lavoratori americani. Gli va insegnato tutto quanto da capo, non hanno il fisico, non sono costruiti così.
With the American workers, their bodies just were not built for it.
Molti tra gli imprenditori ora in crisi hanno votato per Donald Trump. Parlano di stranieri e di immigrati come parlerebbero di bestie da soma, ma ne hanno un disperato bisogno.
You have to have a plan set up for that to take place. It's no different than the bills, healthcare bill and stuff like that. Nothing can be replaced unless you really.
C'è bisogno di un piano, di pianificazione. Non puoi semplicemente eliminare la forza lavoro senza avere pronta un'alternativa. E un'alternativa richiede anni di preparazione.
You can't just say, hey, I'm going to get rid of these people and then look at the farmers that are left without workers.
Un problema che non colpisce la sola agricoltura. In crisi c'è il settore dell'allevamento, una delle prime industrie dell'Indiana, e le costruzioni. I cantieri sono semideserti. Al lavoro troviamo chi di solito si limita a pagare gli stipendi. Ci sono contratti firmati, ci sono penali da pagare, si perdono migliaia di dollari ogni giorno che passa.
We're paying over $5,000 a day in interest right now. So, you know, if they don't show up for a whole week, that's a lot that, you know, that one it takes it's delaying the project.
Dall'Indiana andiamo adesso in Albania, dove i seggi sono aperti per le elezioni legislative. I cittadini sono chiamati a scegliere i 140 deputati del Parlamento di Tirana. Il primo ministro uscente, il socialista Edi Rama, corre alla ricerca di un quarto mandato contro di lui i conservatori guidati dall'ex premier Sali Berisha. Per gli aggiornamenti sentiamo adesso Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Allora Giovanni, intanto buonasera. Alle 16 l'affluenza alle urne era di circa il 35%. In calo rispetto a 4 anni fa. Com'è vissuta questa giornata elettorale in Albania e cosa ci si aspetta dal voto di oggi?
Buonasera. L'Albania va alle urne oggi al termine di una campagna elettorale con pochi contenuti e molte accuse tra socialisti e democratici, i due partiti che dominano la scena politica dal crollo del comunismo negli anni 90. Il grande favorito è il premier Edi Rama, al potere dal 2013 e a caccia di un quarto mandato. Secondo i sondaggi il suo partito dovrebbe arrivare in testa con un grande distacco sui democratici e forse ottenere anche la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Lo slogan di Rama è 2030 l'Albania nell'Unione Europea, si punta quindi su un tema caro agli albanesi, quello dell'adesione all'UE, anche se la decisione ultima su questo dossier spetta a Bruxelles, non al governo di Tirana. Dall'altro lato i democratici sono guidati da Sali Berisha, l'ottantenne ex premier ed ex presidente dell'Albania, tornato alla guida del suo partito l'anno scorso. Berisha ha ingaggiato lo stratega che ha costruito la campagna elettorale di Trump nel 2024 e ha preso a prestito anche lo slogan del presidente americano. Rendiamo di nuovo grande l'Albania, promette dunque Berisha. Infine, oltre a socialisti e democratici, partecipano al voto anche altri nuovi partiti minori che in alcuni casi potrebbero entrare in Parlamento.
Ecco Giovanni, questa non è però l'unica novità di queste elezioni. Per la prima volta possono votare anche gli albanesi residenti all'estero.
Sì, si tratta di una novità introdotta nel 2024. L'Albania ha una grande diaspora. Si stima che dei 4,6 milioni di cittadini albanesi, quasi la metà, 2,2 milioni, risiedano all'estero. Non è però chiaro in che modo il loro voto influenzerà oggi il risultato finale delle elezioni. Nuovi partiti, alcuni emersi dalle frazioni interne al Partito Democratico, altri rappresentanti il centro o la sinistra, potrebbero ad esempio pescare i loro elettori tra gli albanesi all'estero. Un'altra novità di queste elezioni è il divieto imposto a TikTok, che è stato bloccato a marzo ufficialmente dopo la morte di un 14enne accoltellato da un coetaneo dopo una lite iniziata sul social. Il divieto di TikTok ha però anche tolto ai partiti di opposizione un canale importante su cui condividere i propri messaggi, riducendo in particolare la visibilità delle nuove formazioni politiche. Infine, le elezioni di oggi si svolgono in un contesto di diffusa corruzione. Almeno 15 candidati tra socialisti e democratici sono sotto inchiesta per corruzione, tra questi anche lo stesso Sali Berisha, dichiarato qualche anno fa persona non grata negli Stati Uniti e in Regno Unito.
E tra i problemi in Albania c'è poi anche quello della libertà di stampa, che continua ad essere ostacolata, con ripercussioni pesanti soprattutto in un periodo di campagna elettorale. Vera Pellandini ne ha parlato con Claudina Capo, direttrice di un'agenzia che si batte ogni giorno per fornire informazioni accertate ed affidabili. Allora sentiamo con lei come è stata questa campagna elettorale dal punto di vista mediatico.
In questi giorni si stavano perdendo tutti i dibattiti in televisione o su altri media con i candidati e i leader dei partiti. I politici preparano loro stessi delle dichiarazioni come delle interviste e i media non rimane che diffondere questi contenuti che loro postano anche sui social. Ma non c'era discussione sui programmi, ad esempio. Quello che noi abbiamo fatto con grande fatica è invitare i candidati a creare un dibattito, mettendoli l'uno di fronte all'altro con programmi concreti per i cittadini.
Faktoj è la prima e principale organizzazione di verifica delle informazioni in Albania, fondata nel maggio 2018. Fa parte del consorzio internazionale di fact-checking, di cui ha adottato la metodologia e rigorosi standard per la verifica di informazioni, dichiarazioni e promesse elettorali.
Il lavoro principale che svolgiamo da 6 anni è quello di verificare il programma, le promesse, le rivendicazioni con la stessa metodologia che altre organizzazioni in Europa hanno già adottato. Quello che vediamo in Albania è che le informazioni principali sono strumentalizzate. Il più delle volte sono mezze verità che, messe in un certo contesto, possono aiutare ad ottenere un certo risultato elettorale. Attraverso il nostro lavoro osserviamo molte di queste verità strumentalizzate, parziali, ma anche dichiarazioni e promesse non vere. Posso fare un esempio. È uscita una notizia secondo cui un noto istituto tedesco di sondaggi darebbe il Partito Democratico capace di conquistare 74 seggi in queste elezioni. Questo sondaggio è stato presentato come credibile da alcuni piccoli partiti della coalizione dei democratici. In realtà non c'è nessun sondaggio del genere pubblicato dall'istituto.
No such survey can be found on Forza official website.
Irregolarità negli appalti pubblici o promesse elettorali non mantenute, come per i cittadini ancora senza tetto dopo il terremoto del 2019, o ancora disinformazione su notizie regionali ma anche internazionali, come sulla guerra in Ucraina. Verifiche apprezzate oggi da circa 1 milione di lettori.
Dobbiamo far fronte ad una grande mancanza di trasparenza di informazioni pubbliche. Per noi la cosa principale è chiedere sempre alle istituzioni una conferma ufficiale. Poi certo sentiamo la pressione, non per forza diretta, ma sapete, è un piccolo paese, magari indirettamente ci viene suggerito di non proseguire con un articolo o riceviamo telefonate dove ci consigliano di non continuare con un'inchiesta che stiamo svolgendo. Per noi è estremamente importante che l'agenzia sia indipendente. I fondi che abbiamo non provengono mai dal mondo degli affari o dai politici qui in Albania. Siamo finanziati solo da donatori esteri non politicizzati.
E le urne in Albania si chiuderanno alle 19, già domani si dovrebbero avere i primi risultati. Non mancheremo quindi di informarvi sui nostri canali. Noi adesso andiamo in Cina, dove si sta lavorando per controllare le condizioni atmosferiche, provocando piogge e favorendo così cieli limpidi. Le sperimentazioni sono in corso da tempo, ma ora gli scienziati di Pechino hanno definito l'esperimento appena concluso nella regione occidentale dello Xinjiang come una svolta tecnologica. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora Lorenzo, che tipo di esperimento hanno condotto gli scienziati cinesi e quali sono i risultati?
Ma dunque, l'esperimento aveva l'obiettivo di testare la possibilità di modificare arbitrariamente le condizioni atmosferiche. In che modo? Con una flotta di droni che ha raggiunto altitudini di 5.500 metri per un'operazione definita semina delle nuvole. In pratica i droni hanno rilasciato all'interno delle nuvole circa un chilo di ioduro d'argento, che è un composto utilizzato già in precedenti test e che è 6 volte più denso dell'acqua. Il rilascio ha coperto un'area piuttosto estesa di circa 8.000 km quadrati. Ebbene, questa operazione ha incrementato le precipitazioni di oltre il 4% in un solo giorno, generando più di 70.000 metri cubi di pioggia sufficienti a riempire 30 piscine olimpioniche profonde 2 metri. Si tratta di una svolta tecnologica, secondo i ricercatori cinesi, perché i droni offrono minori rischi per la sicurezza, una manovrabilità superiore e una copertura estesa sulle attività di controllo atmosferico che la Cina vuole rendere su larga scala. L'esperimento è stato condotto non a caso nello Xinjiang, all'estremità nord-occidentale della Cina, una regione che comprende ampie zone desertiche e teme molto per il continuo ritiro dei suoi ghiacciai vitali per il sostentamento di 25 milioni di persone.
Ed ecco, ma quanto investe concretamente la Cina in questi progetti di controllo atmosferico?
Investe tantissimo e lo fa da diverso tempo. Il programma cinese di geoingegneria climatica è il più esteso al mondo e prevede che entro quest'anno venga coperta un'area di 5,5 milioni di chilometri quadrati, circa il 60% del territorio nazionale. Le iniziative includono la stimolazione della pioggia e della neve, la riduzione della grandine e la dispersione delle nubi. Non ci si limita a test isolati, ma c'è una strategia di lungo termine che mira a migliorare la sicurezza alimentare, sostenere l'agricoltura, combattere la siccità, prevenire gli incendi e migliorare la qualità dell'aria. Non mancano però gli aspetti politici. Già negli scorsi anni la Cina ha condotto operazioni di cloud seeding, cioè semina delle nubi appunto, o di blue skying, cioè di dispersione delle nubi, in concomitanza di importanti eventi. Due esempi molto citati sono il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico del 2014 e il centenario del Partito Comunista del 2021. C'è chi teme che l'uso prolungato e intensivo di sostanze chimiche per modificare il meteo possa avere un impatto negativo sugli ecosistemi e sulla qualità dell'acqua, e non mancano i dubbi geopolitici col possibile impatto causato più o meno volutamente sui paesi confinanti e il rischio che il settore possa diventare un nuovo motivo di competizione tra le grandi potenze.
Bene, questi dunque i risultati ottenuti dalla Cina in questo campo, e l'abbiamo sentito anche alcuni dei dubbi sollevati sul metodo e sull'efficienza della semina delle nuvole. Gli esperti nutrono però più di qualche dubbio. Allora, Gianluca Olgiati ne ha parlato con Ulrike Lohmann, professoressa di fisica dell'atmosfera al Politecnico Federale di Zurigo, dove dirige il Cloud Lab, il progetto specializzato proprio sulle nuvole. Sentiamo.
Professoressa Lohmann, 4% in più di pioggia, che dire di questi risultati in arrivo dalla Cina?
Wolkenimpfen kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn die Wolken eh kurz davor sind abzuregnen.
La semina delle nuvole può funzionare solo quando sta comunque per piovere. Se abbiamo nuvole sottili e sotto di esse è secco, le precipitazioni evaporano prima di arrivare al suolo, e se ci sono aree di bassa pressione in arrivo, pioverà comunque. Quindi ci sono pochissime situazioni in cui l'inseminazione delle nuvole può avere un effetto, e spesso è più che altro una questione di tempistica. Piove un po' prima o un po' dopo.
E in questo caso?
La Cina testa questo sistema già da lungo tempo e in questo caso, a mio parere, ha avuto la fortuna di trovare una situazione idonea, ma non si sa mai. Non sappiamo cosa sarebbe successo alla nube se non l'avessimo trattata. Forse avrebbe avuto da sé uno sviluppo verticale e avrebbe piovuto lo stesso.
La Cina parla però di una svolta, si aspetta vantaggi ad esempio per l'agricoltura, per la gestione dell'acqua. Ecco, sono speranze eccessive.
Sì, decisamente. Se si pensa che si tratta di una vasta area di 90 km per 90, ecco, se distribuisco l'acqua di 30 piscine su questa superficie non rimane molto.
E quanto all'impiego dello ioduro d'argento, non è dannoso per l'ambiente?
In piccole dosi non è problematico perché ci sono fonti naturali nel terreno, ma se lo si impiega per decenni nella stessa zona, allora diventa un problema.
Silberjodidenproblem.
Non solo la pioggia, questo sistema viene testato anche contro la grandine, anche in Svizzera, e proprio il Politecnico di Zurigo aveva accompagnato un progetto di un aereo antigrandine della compagnia di assicurazione Baloise, progetto però abbandonato l'anno scorso.
Ja, ganz genau. Beim Hagelimpfen...
Sì, esattamente. L'idea è che spruzzando le nuvole con ioduro d'argento si favorisca la condensazione e quindi la precipitazione di piccolissima grandine, evitando che si formi quella grossa più dannosa. È un sistema già testato da decenni in Svizzera. Baloise ha voluto ritentare. Le nostre analisi hanno però mostrato che sì, si forma più ghiaccio, ma non abbiamo constatato alcuna riduzione della grandezza dei chicchi di grandine. Perciò il progetto è stato abbandonato. La risposta è la stessa, non c'è alcun effetto statisticamente rilevante.
Es gibt nichts statistisch Signifikantes.
Eppure voi, professore Saloman, al laboratorio sulle nuvole del Politecnico continuate a fare ricerca in questo ambito. Con quali sbocchi?
Also wir sind tatsächlich interessiert daran, rauszufinden, wie schnell sich Eiskristalle.
Vogliamo capire quanto velocemente si formano i cristalli di ghiaccio nelle nuvole. Lo facciamo nelle giornate di nebbia alta in inverno sull'altopiano, grazie a una stazione di misurazione e a un drone che inietta ioduro d'argento. E poi vediamo se i nostri risultati corrispondono ai modelli utilizzati per le previsioni meteorologiche. E la risposta è no. I modelli sono troppo lenti. In realtà il ghiaccio si forma più velocemente, quindi vogliamo contribuire a rendere più accurate le previsioni delle precipitazioni.
Damit auch helfen, die Niederschlagsvorhersagen genauer zu machen.
E dall'altipiano, dove si testano i sistemi per rendere più accurate le previsioni, ci spostiamo adesso a Chiasso per parlare di cultura, o meglio di spazi culturali, quelli che possono nascere in contesti anche inattesi, come ad esempio i magazzini ferroviari che tentano di ritrovare una nuova vita. Sentiamo di cosa si tratta con Marcello Ieraccia.
Incastonata tra le due metà di Chiasso c'è una lunga fila di magazzini ferroviari. Alcuni sono ancora utilizzati dalle società di spedizioni, altri sono vuoti, ormai in disuso da decenni. In uno di questi si sogna il progetto Gleis 4.
Si sogna uno spazio diverso che attualmente nel Mendrisiotto non c'è, uno spazio aggregativo per poter fare della cultura, ma anche con spazi dedicati ai giovani, con delle feste, degli eventi, dei concerti, delle mostre, insomma un qualcosa che adesso manca nella nostra regione del Mendrisiotto.
Davide Lurati, municipale di Chiasso, dal 2017 sta portando avanti un progetto che si trova ora ad un bivio decisivo.
Si parla di una riqualifica di circa 35.000 metri quadrati, il progetto si chiama Gleisphere, ha tre step, qui ci troviamo proprio nello step 3 che è proprio questa area di svago. Il progetto c'è, è ben definito, abbiamo un accordo di usufrutto con le ferrovie, la domanda di costruzione è stata messa in pubblicazione senza nessuna opposizione. Ora l'ultimo passo è quella proprio di far passare questo progetto, che evidentemente ha il suo costo, e avere la luce da parte del Consiglio Comunale, e questa, diciamo, attualmente è il cruccio maggiore che ho dopo 7 anni di lotta personale e devo dire supportato dall'intero municipio di Chiasso.
Sin qui dunque il sogno del progetto Gleis 4 a Chiasso, un magazzino che si vuole far diventare spazio culturale. Le prime prove in costume per questa idea, si potrebbe dire così, sono avvenute nelle scorse serate, visto che lì è andato in scena l'Iva di Dio, messa per uno scalo merci, uno spettacolo percorso inserito nel programma di Chiasso Letteraria. Marcello Ieraccia ha incontrato Manuel Perrone, che con Yuri Cainero ne ha curato la regia.
Manuel Perrone è regista, attore, autore di podcast, artista poliedrico e giramondo. Ha passato parte della sua infanzia proprio a due passi da qui, dove ci troviamo oggi, e dove va in scena la sua messa per uno scalo merci. Un segno del destino?
Allora, è un po' un caso, fortuito, sincronico, per cui il festival ci ha chiamato a fare lo spettacolo. A loro affascinava l'idea di poter raccontare le ferrovie attraverso uno spettacolo, e venendo qua io, quasi per caso, in un secondo tempo mi sono reso conto che abitavo proprio di fronte da bambino e che quindi sì, è il posto che vedevo dalla mia finestra, che poi tra l'altro è anche il posto che tutti vediamo appena arriviamo in Svizzera. Sicuramente è un posto che Non mi aspettavo, tra l'altro, che avrei potuto raccontare un giorno in un qualche modo, non così, attraverso uno spettacolo.
Un luogo, questo, che Manuel Perrone ha già raccontato nel podcast Cristo si è fermato a Seveso, prodotto dalla RSI.
Quello sì, chiaramente un progetto molto intimo e molto autobiografico, perché racconto la storia di mio padre facendo la metafora con l'incidente di Seveso e mio padre che giovanissimo decide di studiare epidemiologia a Milano e noi abitavamo a Chiasso e lui tutte le mattine partiva in treno per andare a lavorare a Milano e io poi adulto che a mia volta quando ritorno a essere padre da Marsiglia torno a vivere qua e mi faccio questo tragitto in treno con mia figlia.
E in questo luogo di transito Manuel Perrone e la compagnia La Sindrome si sono fermati per mettere in scena un'opera tra sacro e profano.
È un posto che trasuda simboli, trasuda immagini archetipali, è molto forte, appartiene all'immaginario collettivo di tutti, no? E poi appunto tutto quello che sono i treni, poi chiaramente ho giocato anche con la mia storia, per esempio una delle frasi che dice, io ho questo personaggio, Don Maria, che dice è più facile per un convoglio di rifiuti tossici passare per la cruna del lago che per uno straniero divarcare il confine, no? Qua è forte questa dimensione per cui gli esseri umani e le merci sono trattati a due velocità diverse, no?
Ma perché fare teatro, fare cultura in posti come questi?
È più difficile fare questo tipo di progetti perché vuol dire scontrarsi con strutture, organizzazioni che non è che hanno quella coscienza che invece magari in effetti un teatro può avere. Solo che poi il teatro si scontra col fatto che appunto sfonda una porta aperta, c'è un pubblico di abitué. Il fatto di essere in un posto improbabile così, mi dico che l'obiettivo è politico ma nel senso profondo della cosa. Per me non è tanto cambiare quanto poter capire che esistono varie messe in scena della realtà. La stessa cosa, io poi però posso anche rendermi conto che non devo per forza mangiarmi quella narrazione che mi è imposta, ma posso anche costruirne un'altra, ma non come individuo, ma come comunità.
E noi dal teatro adesso andiamo alla musica, perché a Basilea nel pomeriggio si è svolta la cerimonia d'apertura di Eurovision Song Contest, una passerella che ha visto sfilare tutti i partecipanti in gara sul lungo tappeto turchese che dal municipio in centro città porta all'arena, dove da martedì gli artisti si sfideranno a suon di note. Stiamo alcune impressioni del pomeriggio dalla voce di Emanuele Ferrari.
Welcome to the official opening ceremony.
Alle 14 in punto, sotto un sole splendente, ufficialmente è stato dato fuoco alle polveri.
Dear guests from all around the world, dear people from Basel.
Dopo il saluto ai presenti in piazza anche da parte del presidente del governo basilese Konradin Kramer, saluto accompagnato, va detto, da qualche fischio giunto dai numerosi manifestanti pro-Palestina presenti, lo sguardo si è concentrato sugli artisti.
So please welcome the very first delegation of this year's Eurovision Song Contest, Australia!
We have Sweden taking over the stage!
Greece! Erika Wiegmann will perform Ich komme.
Give it up for Malta!
Dal municipio di Basilea, uno dopo l'altro, sono usciti accompagnati dalle melodie che da martedì presenteranno a pubblico e giurie. Una sorta di passerella tra le vie della città che li ha visti sfilare su tram d'epoca rispolverati per l'occasione. Un lungo corteo composto, oltre che dai partecipanti al concorso Eurovisione della canzone, anche da un gran numero di gruppi tradizionali, da quelli di Jude, la Leguc e Music, passando dai gruppi in costume tradizionale, senza dimenticare i tipici gruppi carnascialeschi muniti di tamburi e piccolo. Il lungo biscione variopinto è sfilato davanti a queste, le stime, 22.000 persone. In generale un ambiente festoso al quale in alcuni momenti si sono sovrapposte le urla Free Palestine di manifestanti mischiatisi tra la folla. In un caso una ragazza, esibendo una bandiera palestinese, si è seduta sui binari del tram cercando così di bloccare il mezzo su cui si trovava la rappresentante di Israele Yuval Rafael. Un'azione durata una ventina di secondi. Alcuni agenti l'hanno infatti immediatamente spostata e mobilizzata, permettendo così al corteo di continuare senza particolari interruzioni.
E le note degli artisti che oggi si sono alternate tra i vari palchi della città tra un'ora circa lasceranno lo spazio a quelli dei cori festanti dei tifosi del Basilea, coronato oggi campione svizzero. Città, organizzatori dell'Eurosong e forza dei polizia hanno fatto sapere che di comune accordo anticiperanno di un'ora la fine delle manifestazioni dell'Eurosong sulla piazza centrale, in modo che dalle 20:30 i tifosi del Basilea possano omaggiare i campioni 2025 della Super League che, come vuole la tradizione, si presenteranno ai loro supporter dal balcone balcone dello storico edificio nel cuore di Basilea, e ne parleranno tra poco anche i colleghi dello sport. In chiusura però c'è una notizia di cronaca regionale, una notizia di un grave incidente che si è verificato all'interno della galleria autostradale del San Gottardo. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma ci sarebbe stata una collisione tra due veicoli con gravi conseguenze. Come riporta Rescue Media, l'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 17:15. La galleria al momento è chiusa e secondo Via Swiss lo resterà almeno fino alle 21. Al momento si registrano code in entrambi i portali. Maggiori aggiornamenti evidentemente nei prossimi appuntamenti informativi. E per stasera è tutto, dopo appunto l'attualità sportiva c'è poi 6 di sera magazine, assieme alla collega Angelica Arbasini si torna nel Mendrisiotto con il libro corale Equilibrium dello psichiatra e psicoterapeuta Graziano Martignoni. E allora da parte mia, da parte di Gabriele Borer che ha contribuito a curare l'edizione, e da tutta la redazione l'augurio di un'ottima domenica serata.